Leggiamo insieme il secondo racconto tratto dal libro di Isaac Asimov, Io Robot. Il titolo del secondo racconto è Circolo vizioso. Uno dei luoghi comuni che Gregory Powell amava ripetere era che, dando in smanie, non si risolve nulla. Così, quando Mike Donovan scese le scale precipitosamente e gli venne incontro con i capelli rossi, sudati e aggrovigliati, Powell corrugò la fronte. «Che cosa è successo?» disse. «Ti sei rotto un'unghia?» «Proprio!» sibilò Donovan, concitato. «E tu cosa hai fatto tutto il giorno nei sotterranei?» Tirò un respiro profondo, poi sputò il rospo. «Speedy non è tornato!» Per un attimo Powell sgranò gli occhi e si fermò di colpo sulle scale. Poi si riprese e continuò a salire. Rimase in silenzio finché non fu arrivato in cima, quindi disse «L'hai mandato a cercare il selenio?» «Sì!» «E da quanto tempo è via?» 5 ore». Silenzio. Che situazione pazzesca. Si trovavano su Mercurio esattamente da 12 ore ed erano già nei guai fino al collo. Da molto tempo Mercurio era considerato il menagramo del Sistema Solare, ma quello che stava succedendo era veramente troppo e non c'era da aspettarselo neanche dal peggiore dei menagrami. «Comincia dall'inizio», disse Powell, «e vediamo di risolvere il problema». Erano adesso nella sala radio, con le sue apparecchiature già un po' antiquate e rimaste inutilizzate nei 10 anni precedenti al loro arrivo. Dal punto di vista tecnico, anche solo 10 anni erano molti. A dimostrarlo bastava Speedy, un tipo di robot assai più sofisticato di quelli che ci dovevano essere nel 2005. D'altra parte, vivevano in un'epoca in cui la robotica faceva passi da gigante. Powell toccò con cautela una superficie di metallo ancora luccicante. L'aria di abbandono che si respirava nella sala e in tutta la stazione era davvero deprimente. Anche Donovan doveva essersene accorto. «Ho cercato di rintracciarlo attraverso la radio», cominciò, «ma è stato inutile. La radio non serve a niente sull'emisfero illuminato di Mercurio, perlomeno non da quando la distanza supera i 3 chilometri. È una delle ragioni per cui la prima spedizione è stata un insuccesso. E passeranno settimane prima che possiamo montare le apparecchiature a ultraonde. Risparmiati particolari inutili e dimmi cosa sei riuscito a fare». «Con le onde corte ho captato i segnali emessi dal corpo inorganico di Speedy. Non che servisse a molto, ma almeno ho individuato la sua posizione. In questo modo ho seguito i suoi movimenti per 2 ore, segnando i risultati sulla mappa». Si tolse dalla tasca posteriore dei pantaloni un pezzo di pergamena ingiallita, avanzo della sfortunata prima spedizione, lo sbatté sul tavolo con un gesto rabbioso e lo distese per bene con il palmo della mano. Powell, incrociando le braccia sul petto, buttò un'occhiata al foglio da lontano. Donovan indicò nervosamente un punto con la matita. «La croce rossa rappresenta la pozza di selenio. L'hai tracciata tu stesso?» «Di quale pozza si tratta?» chiese Powell. «McDougall ne ha scoperte 3 prima di partire». «Ho mandato Speedy alla più vicina, naturalmente. Si trova a 27 chilometri da qui. Ma che importanza ha?» La voce di Donovan era carica di tensione. «I punti che ho segnato a matita indicano la sua posizione». Per la prima volta Powell perse la sua calma artificiosa e afferrò con foga la mappa. «Stai scherzando?» disse. «È impossibile!» «È proprio così», grugnì Donovan. I puntini formavano all'incirca un cerchio, intorno alla croce rossa della pozza di selenio. Powell cominciò a tormentarsi i baffi scuri, come faceva sempre quando era preoccupato. «Nelle 2 ore in cui ho seguito i suoi movimenti», proseguì Donovan, «ha girato 4 volte intorno a quella maledetta pozza. È probabile che continui a girare così per l'eternità. Ti rendi conto di che cosa significhi per noi?» Powell alzò un attimo gli occhi e non disse niente. Sì, sapeva bene che cosa significava. La situazione era chiara, semplice come un sillogismo. I banchi di cellule fotoelettriche, che rappresentavano l'unica barriera capace di difenderli dall'enorme calore del mostruoso sole di Mercurio, erano andati a quel paese. L'unica cosa che poteva salvarli era il selenio. L'unica cosa che poteva procurare loro il selenio era Speedy. Se Speedy non tornava, niente selenio. Niente selenio voleva dire niente banchi di cellule fotoelettriche. Niente banchi di cellule fotoelettriche voleva dire morire arrostiti a poco, uno dei modi più spiacevoli di crepare. Donovan si passò con furia una mano tra i capelli rossi. «Diventeremo la favola di tutto il sistema solare, Greg», disse con amarezza. «Perché le cose hanno cominciato ad andar male così in fretta, appena arrivati? La famosa squadra di Powell e Donovan viene spedita su Mercurio per verificare se sia opportuno riaprire la stazione mineraria dell'emisfero illuminato utilizzando le tecniche e i robot più all'avanguardia e noi roviniamo tutto il primo giorno. Un semplice lavoro di routine, oltretutto. Non ci rifaremo mai più una reputazione. Non dovremmo preoccuparcene, probabilmente, replicò Powell calmo. Se non agiamo in fretta, vivere con una buona reputazione o semplicemente vivere saranno faccende che non ci riguarderanno più. Non diciamo sciocchezze. Se tu hai voglia di scherzare, Greg, io non ne ho proprio. È stato da criminali mandarci qui con un solo robot. E che potessimo risolvere da soli il problema dei banchi di cellule fotoelettriche è un'idea brillante che è venuta in mente a te. Adesso sei ingiusto. Abbiamo preso insieme quella decisione, lo sai benissimo. Avevamo solo bisogno di un chilo di selenio, una piastra di elettrodica fissa e circa 3 ore di tempo. E ci sono pozze di selenio puro in tutto l'emisfero illuminato. McDougall con il suo spettro riflettore ne ha individuate 3 nel giro di 5 minuti, no? E che cavolo, non potevamo mica aspettare la prossima congiunzione. Beh, allora cosa facciamo? Tu, Powell, hai un'idea, vero? Lo so che ce l'hai, se no non saresti così calmo. Non sei certo un eroe più di quanto lo sia io. Avanti, sputa fuori. Non possiamo andare di persona a cercare Speedy, Mike, non nell'emisfero illuminato. Nemmeno con le nuove tute isolanti potremmo resistere più di 20 minuti alla luce diretta del sole. Ma conoscerai il vecchio adagio che dice: usa un robot per prendere un robot. Sai, Mike, forse la situazione non è poi così tragica. Giù nei sotterranei abbiamo 6 robot. Potremmo ricorrere a essi se funzionano. Negli occhi di Donovan si è acceso un lampo di speranza. Intendi dire 6 robot della prima spedizione? Ma sei sicuro? Potrebbero essere macchine subrobotiche. 10 anni sono parecchi quando si parla di automi, lo sai. Stai tranquillo, sono veri robot. Ho passato tutto il giorno con loro e lo so, hanno un cervello positronico, anche se primitivo naturalmente. Powell infilò la mappa in tasca. Forza, andiamo. I robot si trovavano a livello più in basso. Tutti e 6 stavano in mezzo a casse da imballaggio ammuffite, dal contenuto non chiaro. Erano enormi, benché fossero seduti sul pavimento a gambe divaricate, con la testa arrivavano a più di 2 metri d'altezza. Donovan emise un lungo fischio. «Ehi, hai visto quanto sono grandi? Il torace avrà una circonferenza di 3 metri!» «È perché sono dotati dei vecchi congegni McGuffy. Ho controllato l'interno, roba davvero scadente. Li hai già attivati?» «No, non ce n'era motivo, però credo che siano a posto. Anche il diaframma è abbastanza in ordine. Dovrebbero essere in grado di parlare.» Powell aveva intanto svitato la piastra toracica del robot più vicino e inserito una sfera del diametro di 5 cm contenente la minuscola scintilla di energia atomica che dava vita agli automi. Non gli fu facile incastrarla bene, ma alla fine ci riuscì. Riavvitò la piastra con una certa fatica e passò agli altri robot. I radiocomandi di cui erano forniti i modelli più moderni non esistevano ancora 10 anni prima. «Non si sono mossi», disse Donovan inquieto. «Non hanno ricevuto l'ordine di farlo», replicò Powell spiccio. Tornò al primo robot e gli diede un colpo sul petto. «Ehi tu, mi senti?» Il mostro chinò lentamente la testa e posò gli occhi su Powell. Poi, con la voce rauca e stridula di un grammofono del tempo che fu, gracchiò. «Sì, padrone!» Powell rivolse a Donovan un sorriso spento. «Hai sentito? Era l'epoca dei primi robot parlanti, quando sembrava che l'uso degli automi sarebbe stato proibito sulla Terra. I fabbricanti cercavano di evitare che questo succedesse e così costruivano delle dannate macchine impostate con un salutare servilismo.» «Ma non servì a niente», mormorò Donovan. «No, però loro ci provarono.» Si girò di nuovo verso il robot. «Alzati!» Il robot si alzò piano piano e Donovan, rovesciando indietro la testa per guardarlo, emise un fischio. «Puoi uscire in superficie?» disse Powell, «alla luce del sole?» Il cervello primitivo del robot impiegò un certo tempo a riflettere. Poi venne la risposta. «Sì, padrone.» «Bene, sai che cos'è un chilometro?» Un'altra pausa, poi un'altra lenta risposta. «Sì, padrone.» «Allora ti porteremo in superficie e ti indicheremo una direzione. Tu camminerai per 27 chilometri e a un certo punto in quella zona troverai un altro robot più piccolo di te. Hai capito finora?» «Sì, padrone.» «Troverai dunque questo robot e gli ordinerai di tornare. Se lui si rifiutasse di farlo, lo dovrai riportare indietro con la forza.» Donovan tirò Powell per una manica. «Senti, perché non mandiamo direttamente lui a prendere il selenio?» perché voglio indietro Speedy, stupido. Voglio scoprire che cos'è che non va. Powell si rivolse al robot. Bene, allora seguimi. Il robot rimase immobile, poi disse con una voce tonante: scusate padrone, ma non posso, prima dovete montarmi in spalla. E intrecciò goffamente le dita tozze sul petto, producendo un rumore metallico. Powell lo fissò e prese a tormentarsi i baffi. Ah, fece. Donovan strabuzzò gli occhi. Praticamente dobbiamo salirgli in groppa come fosse un cavallo. Già, credo proprio di sì, però non so perché, non riesco a capire. Ah, ecco, forse ho compreso il mistero. Ti ho detto che a quei tempi era molto sentito il problema della sicurezza, nel senso che si temeva che i robot potessero recare danno. Evidentemente lo risolsero non permettendo loro di andare in giro senza un Mahout sulle spalle. E adesso cosa facciamo? È quello che mi stavo chiedendo anch'io, mormorò Donovan. Non possiamo uscire alla luce del sole, con o senza robot. Dio santo, come... Di colpo fece schioccare le dita due volte. Ehi, disse eccitato, dammi quella mappa che ti sei infilato in tasca. Servirà pure a qualcosa che me la sia studiata per 2 ore, no? Ecco, qui c'è la stazione mineraria. Perché non usiamo le gallerie? Sulla mappa la stazione mineraria era rappresentata da un cerchio nero e le sottili linee punteggiate che indicavano i tunnel la circondavano come una ragnatela. Donovan studiò l'elenco dei simboli a piedi pagina. «Guarda», disse, «i puntini neri indicano le aperture verso la superficie e qui ce n'è una che sarà a 4 o 5 chilometri dalla pozza di selenio. C'è anche un numero, non potevano scriverlo un pochino più grande, 13A. Se i robot conoscono la zona in cui ci troviamo...» Powell risolse subito la domanda al robot e ricevette in risposta il solito monotono «Sì, padrone». A Donovan disse soddisfatto «Mettiti l'isoltuta». Era la prima volta che i due indossavano l'isoltuta e per la verità fino al giorno prima, data dell'arrivo, né l'uno né l'altro avevano pensato di doverla indossare mai. Provarono a muovere le membra e riuscirono a farlo con una certa difficoltà. Le isoltute erano molto più ingombranti e meno confortevoli delle tute normali, ma erano nel contempo assai più leggere di quelle, in quanto composte di materiale non metallico. Erano di plastica termoresistente e di sughero trattato chimicamente e distribuito a strati. Inoltre erano dotate di un essiccatore che manteneva l'aria asciutta all'interno e consentivano a chi le portava di sopportare per una ventina di minuti lo spaventoso calore del sole di mercurio. Anzi, il tempo di esposizione poteva arrivare anche fino a mezz'ora senza il pericolo di morte per le persone. Il robot congiunse le mani per formare una staffa e non mostrò la minima sorpresa alla vista della figura grottesca in cui Powell si era trasformato. La voce di Powell, inasprita dall'altoparlante della radio, tuonò: «Sei pronto per portarci all'uscita 13A?» «Sì, padrone!» «Bene», pensò Powell, «anche se i robot non erano forniti di radiocomando, se non altro erano in grado di ricevere i radiomessaggi». Rivolgendosi a Donovan disse: «Sali in groppa un altro robot». Poggiò un piede sulla staffa improvvisata e si tirò su. Trovò il sedile abbastanza comodo. Il dorso del robot descriveva una curva che aveva evidentemente lo scopo di offrire a chi montava una sorta di schienale. Sulle spalle c'erano 2 scanalature studiate apposta per far appoggiare le cosce e 2 lunghe orecchie la cui funzione adesso appariva chiara. Powell afferrò le orecchie e girò la testa del robot. La sua cavalcatura si voltò lentamente. «Avanti, Macduff!» disse il cavaliere, ma la sua voglia di scherzare non era affatto sincera. I 2 giganteschi robot si mossero piano, con precisione meccanica, dirigendosi verso la porta che li superava in altezza solo di una 30 centimetri. Powell e Donovan dovettero chinarsi prontamente e la marcia proseguì lungo un corridoio stretto in cui i passi cadenzati degli automi rimbombavano monotoni finché giunsero al compartimento stagno. Il lungo tunnel privo di aria che terminava in un puntolino lontano fece realizzare a Powell l'esatta portata dell'impresa compiuta dalla prima spedizione, che disponeva di robot così rudimentali e che affrontava per la prima volta quel genere di situazioni. Era stato un insuccesso, d'accordo, ma forse molto più onorevole dei vari successi che si conseguivano ora nel sistema solare. I robot continuarono ad avanzare al ritmo sempre uguale, senza mai allungare il passo. Hai notato che questi tunnel sono perfettamente illuminati e che la temperatura è come quella della Terra? Disse a Donovan. Evidentemente tutto è rimasto così per ben 10 anni. Com'è possibile? Energia a basso costo, la più economica di tutto il sistema. Energia solare, capisci, che sull'emisfero illuminato di Mercurio ha una potenza impressionante. Ecco perché la stazione è stata costruita in piena luce e non all'ombra di qualche montagna. È un enorme convertitore di energia. Il calore viene trasformato in elettricità, luce, lavoro meccanico e tutto quello che occorre. Così non ci sono problemi di energia e la stazione viene raffreddata contemporaneamente al processo di trasformazione. «Guarda», disse Donovan, «la tua lezione è molto istruttiva, ma non potresti cambiare argomento? Si dà il caso che la conversazione di cui parli sia realizzata soprattutto grazie ai banchi di cellule fotoelettriche e in questo momento non ho proprio voglia di pensare a quanto sia delicata la situazione in cui ci troviamo». Powell brontolò fra sé. Dopo qualche minuto fu Donovan a rompere il silenzio introducendo un discorso completamente diverso. «Senti, Greg, cosa credi che sia successo a Speedy? Non riesco proprio a capire il suo comportamento». Non è facile alzare le spalle quando si ha indosso un'isoltuta, ma Powell ci provò. «Non so, Mike, come sai Speedy è perfettamente adeguato all'ambiente di Mercurio. Il calore su di lui non ha alcun effetto ed è stato costruito per muoversi con bassa gravità e su terreno accidentato. Non può avere problemi, o almeno così dovrebbe essere». Calò di nuovo il silenzio. Questa volta il silenzio durò a lungo. «Padrone», disse il robot, «siamo arrivati». «Eh?» fece Powell, che si era quasi appisolato. «Bene, allora portaci fuori, in superficie». Si ritrovarono in una piccola base diroccata e deserta, anch'essa priva di aria. Donovan esaminò con la torcia tascabile un buco dai contorni frastagliati che si apriva su una parete in alto. «Credi sia stato una meteorite?» chiese. Powell alzò le spalle. «Al diavolo, cosa importa? Usciamo da qui». Un ripido picco di roccia nera basaltica nascondeva la luce del sole e intorno si stendeva la cupa oscurità di un mondo senza aria. L'oscurità però non era completa, qui e là era interrotta bruscamente da una luce bianca accecante che proveniva da miriadi di cristalli disseminati sul terreno roccioso. «Per lo spazio!» esclamò Donovan. «Sembra neve!» Ed era proprio vero. Powell contemplò lo scintillio intermittente del suolo fino all'orizzonte e rabbrividì davanti a quello spettacolo insolito. «Deve essere una zona particolare questa», disse. «In genere l'albedo di Mercurio è bassa e il terreno è costituito per lo più da pomice grigia, un po' come la Luna. È bello, vero?» Pensò che, era una fortuna che la visiera del casco fosse fornita di filtri per la luce. Benché il luccichio del suolo di Mercurio affascinasse l'occhio, se Powell e Donovan avessero guardato il paesaggio con una visiera di semplice vetro, sarebbero rimasti accecati nel giro di mezzo minuto. Donovan controllò il termometro a molla che portava al polso. «Per la miseria, la temperatura è di 80 gradi!» Powell osservò il suo e disse «Sì, è un po' alta, per via dell'atmosfera, capisci?» «Atmosfera su Mercurio, sei matto?» «Mercurio non ne è del tutto privo», spiegò Powell, distratto. Stava applicando il binocolo alla visiera del casco e con le mani impacciate dalla tuta aveva qualche difficoltà. «Ci sono lievi esalazioni che aderiscono alla superficie, vapori degli elementi e dei composti più volatili che sono abbastanza pesanti da essere trattenuti dalla gravità del pianeta. Selenio, iodio, mercurio, gallio, potassio, bismuto, ossidi volatili. I vapori si raccolgono nelle zone d'ombra e si condensano, liberando calore. È una sorta di gigantesco alambicco. Anzi, se usi la tua torcia, scoprirai probabilmente che le pareti del picco sono coperte di una brina composta di zolfo e forse di mercurio. In ogni caso non è un problema. Le nostre tute possono sopportare per un tempo indefinito una temperatura di soli 80 gradi». Powell finì di applicare il binocolo, che lo faceva somigliare a una lumaca con gli occhi posti alla sommità delle antenne. Donovan lo guardò ansioso. «Vedi qualcosa?» L'altro rimase zitto un attimo e quando rispose aveva un tono incerto e preoccupato. «All'orizzonte c'è un punto nero che potrebbe essere la pozza di selenio. Corrisponde alla mappa, ma non c'è traccia di Speedy». Per osservare meglio, Powell si sollevò con fatica. Si mise in piedi sulle spalle del robot, con le gambe divaricate, e rimase lì in bilico a scrutare lontano. «Un attimo, credo di... Sì, è proprio lui! Sta venendo da questa parte!» Donovan seguì con gli occhi la direzione indicata dal dito di Powell. Non aveva il binocolo, ma riuscì a distinguere ugualmente un puntolino nero in movimento che si stagliava contro l'accecante bagliore del suolo cristallino. «L'ho visto!» esclamò. «Coraggio, proseguiamo!» Powell tornò a sedersi sulle spalle del robot e gli batté una mano sul petto gigantesco. «Avanti!» disse. «Arri!» urlò Donovan, spronando con i suoi calcagni il suo robot come fosse un cavallo. Ragazzi, per oggi la lettura finisce qui. Per sapere come va a finire questo racconto, dovete aspettare la prossima lettura. Ciao a tutti! So wait, no way, don't care.